Ben ritrovati per il 15° numero di Se non la smetti ti mando dal preside. Prof, benvenuta, benvenuta a Radio Più.
Buongiorno, buongiorno. Ci vado io dal preside a questo punto.
Ma ci andiamo assieme a parlare di questo problema che è un problemone. Nell'ultima settimana due scuole chiuse in provincia di Belluno, una sul territorio a Gordino, a Rocca Pietra.
Sì, è una cosa che ho visto con molta tristezza, veramente, perché diventano sempre di più queste scuole che chiudono nei piccoli posti, ovviamente, e sono un bruttissimo segnale, a parte il discorso che vanno un po' pari passo con lo spopolamento, quindi già questo dovrebbe intristirci, ma poi è spopolamento di bambini, quindi ancora peggio, ma poi vuol dire che il territorio rinuncia a qualche cosa, perché per esempio io mi ricordo gli anni, cos'erano gli anni delle contestazioni sulle prime razionalizzazioni col provveditore Le Noci, mi ricordo, doveva essere attorno all'80 più o meno,
metà,
no?
Anni 80.
Ecco, metà anni 80. Beh, se cercavano di, se si sapeva che poteva essere in anda di chiudere una scuola, avevi immediatamente qualcuno che si muoveva. Io mi ricordo quando c'è stato il discorso della razionalizzazione in generale, che hanno cominciato a chiudere anche le direzioni delle scuole, cioè togliere l'autonomia. Siamo scesi in marcia da Cencenighe fin in Agord, è stata fatta una manifestazione sul Broi ed erano state raccolte, non so, mi pare 5.000 firme, che sono tantissime per un argomento specifico, soprattutto da noi che non siamo tanti, voleva dire una Gordino su quattro aveva firmato, no? E invece adesso è tutto tace. È vero, i numeri sono molto piccoli, ma anche con numeri piccoli si può fare scuola. Avevano, parlando di Rocca Pietore, mi sembra una pluriclasse con 7 alunni, no? Vuol dire che dalla prima alla quinta. Io avevo conosciuto molti anni fa in Val d'Aosta una pluriclasse di 7 alunni, proprio, stesso numero, che erano stati portati alle Paralimpiadi. E anche la mia scuola c'era andata perché avevamo vinto un concorso e ci avevano raccontato come loro facevano scuola. Loro abitavano e la loro scuola era a 500 metri di dislivello sopra la scuola capoluogo, diciamo. 500 metri sono un bel po', non di distanza, di dislivello. Immagina tutte le curve per arrivarci. Loro due giorni alla settimana facevano scuola nella loro scuoletta con la loro maestra. E gli altri tre, settimana corta e tempo prolungato, scendevano a valle col pulmino e stavano tutto il giorno a scuola nelle classi dei loro compagni.
Interessante.
Quindi, veramente interessantissimo. Io questo discorso qua l'ho ripetuto tante volte quando ne ho avuto l'occasione e approfitto oggi di parlarne ancora. Perché è una soluzione che tiene aperta una scuola, alleggerisce il carico spostamento sia al comune che ai bambini, perché fatti 500 metri di dislivello solo magari con la colazione, stai male in pulmino, eccetera, insomma, non è poco. Ma tiene vivo qualcosa in quella scuola, in attesa che o aumentino i numeri o comunque sia qualche bambino c'è, abbia il suo servizio di scuola nel territorio.
Perché una volta chiusa è chiusa, poi non si riapre più.
Sì, una volta chiusa è chiusa per 2 anni, mi pare, poi hai la facoltà di rimetterla in movimento, dopo basta, dopo non se ne parla più. Ma finora io non ho mai visto, tranne i congegnatori, gli ex congegnatori che hanno usato questa carta per riaprire, perché erano stati chiusi 2 anni, ma di scuole primarie o di scuole medie non ne ho mai viste fare questo passo. Certo che bisogna prenderlo in anticipo il discorso e crederci. Noi soffriamo di un'altra cosa, secondo me, soffriamo del fatto che, a parte il preside qui di Agordo, della media di Agordo, del comprensivo, perdon, di Agordo, e nelle altre due scuole non c'è un preside titolare. Non è del territorio, ma non è neanche presente. Cioè, presidi che vengono da via magari si innamorano della...
La presenza è importante.
La presenza, perché se non c'è la presenza non puoi neanche, non so, continuare a stabilire un contatto con gli enti locali per vedere come la pensano. Al limite neanche i sindaci possono trovare fisicamente, e è diverso farlo andando e parlandosi uno di qua, uno di là, di una scrivania, che non so, in chat o in messaggi o in lettere ufficiali. Quindi... insomma, a me è dispiaciuto tantissimo vedere questa cosa.
Poi si è aperto anche il dibattito sul perché avete iscritto i vostri figli nelle scuole confinanti.
Eh sì, e qua, non so, a me è venuto in mente una cosa, non sarà questione di orari magari, perché la valle, che ha pochi nati e aveva questo problema un po' di anni fa, cosa ha fatto? Ha modificato il proprio orario in maniera da catturare, diciamo, una fascia d'utenza che aveva bisogno di bambini a scuola presto e fino a una certa ora nel pomeriggio, cosa che, a parte un doposcuola comunale, qui in giro non c'è. Rocca Pietore non ha pensato a qualcosa del genere? Quei bambini che non vengono iscritti è perché credono che una scuola fatta con una pluriclasse sia di serie B? Non è di serie B. È di un'altra serie, è di un altro tipo. Escono fuori bambini che sono altamente socializzati, altamente disponibili ad aiutare gli altri, cioè hanno una carta in più in questo. Chiaramente avranno un pochino di meno, non nella preparazione, ma nel fatto che se segui quelli di prima non puoi seguire quelli di quinta contemporaneamente, per parlarsi fuori dai denti. Però sono lo stesso delle ottime scuole. E quindi, non so, magari era che qualche genitore, che poi sono quattro, ho capito, aveva un problema di orario, magari lavorando in Luxottica, per cui portando in giù il bambino guadagnava quel quarto d'ora che gli serviva, altrimenti chi è che glielo teneva dalle 7:30 alle 7:15? Cioè, magari sono piccole cose così, perché ho visto la tabellina dei nati che sono...
46.
Sì, 46.
5 anni.
Ci sono degli anni in cui ci sono... o ci si crede o non ci si crede, insomma... Poi per il resto, sì, questa cosa viene fatta anche, non dico in collaborazione, ma insomma io penso con gli enti locali, che sono importantissimi.
La scuola è anche giudizio e inevitabilmente arrivano anche le insufficienze, i giudizi negativi, la psicosi dell'insufficienza, prof.
La psicosi dell'insufficienza, ma soprattutto, ne abbiamo già parlato, ma io vorrei ritornare sull'argomento, come la psiche di quello che prende l'insufficienza reagisce e si mette a lavorare per migliorare il suo risultato. E spesso si vede che i ragazzi, parliamo soprattutto della fascia fine scuola media, scuole superiori, mollano, non tengono allo stress. Reagiscono in un altro modo. Adesso sappiamo un pochino anche perché, dal punto di vista neurologico, è perché purtroppo stiamo abituandoci sempre di più a vivere in velocità e ad avere tutto subito. In questo il digitale ci è maestro, e quindi se i ragazzini fin da piccoli si abituano che quando hanno una domanda la risposta arriva subito senza fatica, oppure la vincita sul piccolo videogioco, che o anche la mamma che, non avendo tanto tempo, purché stiano buoni e zitti, la caramella gliela dà al supermercato, il chupa chupa. Beh, questo fa in maniera che il loro famoso circuito della dopamina, circuito della ricompensa si chiama, si abitui ad avere queste scariche di dopamina, che è questa droga naturale che noi produciamo, un'endorfina, come soddisfazione ad un bisogno che è stato esaudito. Questo circuito si abitua ad essere carico e carico in maniera veloce. Allora, è come una droga normale. Quando non ce l'ho, cosa faccio? Ne cerco dell'altra. Allora, non la trovo perché la trovo nel giochino, la trovo nella reazione che ho al like, no? Non la trovo invece nel fatto che quell'espressione di matematica per la seconda volta mi è venuta sbagliata. Allora, quale dei due preferisco? Quello che mi dà la scarica di dopamina. E bisognerebbe, c'è un bellissimo esperimento, l'esperimento della caramella. Te lo racconto?
Sì.
È curioso. Spero siano curiosi anche quelli che ci ascoltano, perché le mie prediche sono infinite. Allora, hanno fatto proprio esperimenti su questo. Hanno provato a vedere con i bambini quali bambini se dovevano scegliere tra avere una caramella subito oppure aspettare 10 minuti e averne 3, come si comportavano, e hanno messo in correlazione il loro comportamento, cioè tra quelli che preferivano l'uno subito al 3 dopo, con i risultati scolastici e l'impegno scolastico. Indovina?
Ha vinto quello dell'uno subito?
Ha vinto quello dell'uno subito, no, nel senso che ha vinto la correlazione, è andata che chi aveva più risultati peggiori e meno impegno a scuola erano quelli dell'uno subito.
Quelli dell'uno subito.
Allora, non è che per caso dobbiamo abituare i nostri ragazzi ad aspettare le 3 caramelle dopo? Questo è un esperimento fatti, l'esperimento della caramella. E tutto è basato su quel discorso del circuito della dopamina. Pensa a te.
Cambiamo argomento.
Sì,
il 20% dei ragazzi che fa uso di psicofarmaci, professoressa, è un dato,
terribile.
Terribile.
Sì, fa autouso, non è che glieli prescrive il medico. Ci sono anche quelli che sono iperattivi e purtroppo qualche medico prescrive tranquillanti, ma lasciamo perdere. Questi sono quelli che prendono gli ansiolitici e vanno a beccarseli chissà dove, su internet, ma soprattutto li trovano in casa, nell'armadietto dei medicinali dei genitori, che certamente non controllano se le pillole che oggi erano 9, domani sono 8. E perché lo fanno sti ragazzi? Non per sballarsi, ma proprio per superare quello stato di ansia ed angoscia da prestazione, perché sono sottoposti a stress da scuola e vorrebbero sentirsi più tranquilli. Insomma, 20% è tantissimo, dobbiamo fare qualcosa,
E il 20% è tantissimo anche nel momento in cui si guarda l'altra statistica, quella degli episodi di bullismo, dove il 20% dei ragazzi dice: io sono stato bullizzato.
Eh già, anche questo vuol dire 1 su 5, vuol dire che in ciascuna classe, che dovrebbe essere di 25, se ne sono almeno 5. Possibile che non ci se ne accorga? Possibile sì, visto che succede, anche perché di quel 20% il 60% non parla. Perché? Perché si vergogna la maggior parte, o ha paura delle che poi ci siano delle revanche, delle rivalse da parte di chi sa che tu gli hai fatto la spia, tra virgolette, che non è far la spia, è fare autodifesa, oppure perché si vergognano, perché chi viene bullizzato perde autostima, si convince di essere più debole di quello che è e quindi che sia colpa sua il fatto che lo bullizzino. Per cui si vergogna e non chiede aiuto e non lo dice ai genitori, e poi magari succede come quel ragazzetto di 13 anni giù a Napoli, 13 anni che ha fatto il cosiddetto gesto estremo e nessuno se n'era accorto.
È così evidente il problema, il dramma, che anche la RAI, Televisione di Stato, decide di dedicare dei documentari importanti a questo argomento.
Sì, un bellissimo docufilm fatto dalla RAI in collaborazione con la Polizia di Stato, perché è anche alla Polizia di Stato che i ragazzi possano anche in maniera anonima rivolgersi per raccontare i loro problemi. Hanno preso la storia di tre ragazzini, vere, storie vere. Una storia è a lieto, due storie sono a lieto fine, nel senso che bullizzati ma riescono a trovare la maniera per uscirne, si confidano, viene costruito attorno a loro un cerchio magico di protettori, diciamo, cioè di amici, e riescono ad uscirne, e uno invece che non ce la fa. Quindi questo documentario molto bello è stato mandato in onda due sere fa, ma credo che si trovi ancora su Rai Play, e si chiama Senza Rete.
Senza Rete, quindi per chi lo vuole vedere. E poi c'è il problema, sempre quello che ormai stiamo tra l'altro portando spesso anche in questa trasmissione, quello della violenza nelle scuole, quello della pistola ad aria compressa usata per sparare all'insegnante.
Sì, e questi episodi o che stanno moltiplicandosi oppure che sono i mass media che ce li stanno facendo vedere di più, perché purtroppo fanno notizia, fanno cronaca nera. E quindi, come per gli episodi brutti dei grandi, anche quelli dei piccoli vengono presi e messi in mostra. Comunque c'è questo problema di docenti che, maltrattati dallo Stato perché pagati poco, vengono anche maltrattati dai genitori che difendono a spada tratta i propri figli in tutte le occasioni, senza pensare alle conseguenze sui figli, non sugli insegnanti, sui figli la conseguenza avviene, danneggiano i propri figli in questa maniera, e non perché poi gli venga messo un 5 in più, ma perché quei ragazzi crescono con un'etica completamente sbagliata, no? E si impegneranno ancora di meno a scuola, quindi anche se la scuola non gli darà magari per paura un altro 5, sarà la vita che gli darà un 5, perché usciranno dalla scuola ignoranti. Questo l'ho detto in maniera molto cruda, perché il patto che è stato rotto tra famiglie e scuola, che prima era sacro, sta portando queste cose sui ragazzi. E quindi pensateci, genitori.
A proposito di ecco come cresco male, in America a 6 anni adesso un bimbo potrà avere il suo bel fucile pronto per sparare, vero, eh?
Vero, 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 modello, aspetta, come si chiama il modello?
J.R. 15.
Che copia la R15, che è quello, fucile, non so come si chiamino, con cui hanno fatto allegria il 90% dei morti delle stragi americane. L'hanno fatto più corto così i bambini possono imbracciarlo, perché sai, hanno anche detto, e questo è veramente capelli dritti in testa, che se i bambini di quella scuola dove è stata fatta quella strage avessero avuto questo fucile, magari potevano difendersi. Non è che hanno detto che era quello che aveva il fucile che ha sparato che non doveva averlo. Cioè, questo ragionamento è proprio di una contorsione pazzesca. Loro adesso hanno la statistica della più alta mortalità nei giovani, come causa c'è le armi da fuoco. Prima erano gli incidenti stradali. Bella gara tra queste due robe.
A proposito di incidenti stradali, c'è stato un periodo negli anni Ottanta in cui si era combattuto molto contro le stragi del sabato sera. I titoli erano immancabili tutti i giorni, no? Ovunque, le stragi del sabato sera, eccetera, eccetera. E contavamo tanti morti anche nella Gordino, ricordiamo quei fine settimana. Poi è stata fatta questa fortissima campagna a suo tempo, ho come l'impressione che però piano piano ci si sia dimenticati e i morti sulle strade stanno di nuovo crescendo.
Sì, ho l'impressione anch'io di questa cosa, perché mi sembrava che prima c'erano tanti progetti di educazione stradale nelle scuole e all'interno del discorso educazione alla sicurezza, tra l'altro, per cui si sceglieva l'educazione stradale come simbolo che potesse essere più capita dai ragazzini di quella mentalità di educazione alla sicurezza che poi ci difende anche dagli incidenti sul lavoro, no? E ho l'impressione che adesso questi bellissimi progetti siano diventati più rari. In Emilia-Romagna, dove si sta continuando a farli e si batte su questo discorso dell'educazione stradale, hanno già da anni, e non hanno mollato, hanno avuto un calo molto forte sia degli incidenti che dei morti che degli invalidi. Quindi forse sarebbero da riprendere, visto quello che abbiamo visto succedere ultimamente, no?
Dall'8 al 10 marzo a Firenze, invece, per cambiare argomento, c'è una nuova edizione di Didacta. Di cosa si tratta, prof?
Didacta è una fiera, difatti si svolge nei locali della fiera alla Fortezza d'Abasso di Firenze, una mostra, diciamo, dove vengono esposte e ragionate con degli seminari, delle discussioni, dei lavori di gruppo, le più recenti novità in fatto di scuola, di didattica, difatti è Didacta, no? E dalle strumentazioni nuove a parlare del metaverso, ma anche a parlare di educazione di genere. E poi c'è una giornata intera dedicata a Maria Montessori, la nostra grandissima educatrice, conosciuta più all'estero che da noi, adesso ci stiamo un po' recuperando.
Ansia e ostilità sono due parole che vanno molto d'accordo con una terza parola, che è invalsi.
Oh sì, adesso stanno cominciando, siccome le prove invalsi, seconda e quinta elementare, terza media, seconda e quinta superiore, verranno fatte adesso tra aprile e maggio, allora stanno cominciando le grandi esercitazioni per l'invalsi, la cosa più assurda che ci possa essere, fare test per superare il test, non va bene. E tra l'altro con sempre molta ostilità nei confronti di queste prove. E molta ansia che si mette addosso ai ragazzini, alle famiglie, Dio mio, cosa succederà, no? E agli insegnanti. C'è, non so, potrebbe essere un aiuto quello che ho letto da qualche parte, di sottolineare che l'invalsi serve a valutare il sistema scuola Italia, non il singolo alunno. Solo che noi diciamo che si chiama valutazione, quella V di invalsi è valutazione, no? Istituto Nazionale di Valutazione, eccetera. In tutti gli altri stati c'è una qualcosa che valuta il sistema scolastico per vedere di metterci una pezza dove non funziona. Soltanto che i paesi anglosassoni hanno due parole. Una che è l'evaluation, che è la valutazione nel senso di valutare il sistema scolastico. La valutazione, che noi continuiamo a usare la stessa parola invece, del profitto del singolo si chiama assessment. Già il fatto di dire che ci sono le prove di evaluation vuol dire che lo sanno, la parola stessa gli dice che è rivolto al sistema. Noi usiamo la parola valutazione, che è la stessa che usiamo per le pagelle. Cambiassimo le parole, ci inventassimo una nuova, sì, forse sarebbe diverso, perché insisto a dire che è valutazione del sistema scolastico italiano e non del singolo bambino. Genitori, state tranquilli.
Niente ansia, niente ostilità. Siamo arrivati al termine anche di questo numero e stiamo per entrare nel periodo di carnevale. Si portano ancora i crostoli, le castagnole, i carfoni a scuola con la trombetta?
Ma
l'ultima ora, ma festeggiamo il carnevale?
Non credo, perché l'Invalsi ci ha dato una botta a ste robe, no? Sì, mi sembra che alle scuole dell'infanzia abbia consentito l'ultimo giorno, martedì, andare col vestitino da maschera, no? È già qualcosa. Scuole elementari, dubito, forse quelle piccole finché resistono lo faranno. Non so, però ci sono questi bellissimi carnevali.
Medie, niente trucco, i Kiss.
Ma
i Rocket.
Se qualcuno si mette d'accordo.
Rossi.
Sai, se no restano indietro col programma, ma comunque ci sono questi bei carnevali delle Vai che compensano.
Vale la pena
che i bambini ci vadano.
Sono stati bravi. Grazie prof, ci vediamo la prossima settimana.
Ok, arrivederci e risentirci ai nostri ascoltatori, e grazie.